Bene, buonasera a tutti. Allora, oggi c'è l'assenza del segretario, quindi abbiamo in sostituzione la dottoressa Donatini che sostituisce la dottoressa Pegoretti e quindi ecco, è arrivato anche Giuseppe Masato. Allora, iniziamo, sono le 19:10, faccio l'appello perché cioè, io vi conosco, ma nel senso così almeno la segretaria può rendersi conto delle presenze e di chi c'è e non c'è. Allora, aspetta, guarda che va in ordine alfabetico, questo mi manca così almeno te le faccio. Allora, beh, sindaco presente, ora Balduzzi Sara, che è presente, Boretto Lorenzo, presente, Di Lucia Giovanni, Dusatti Denny, Malagoli Fabio, presente. Mandelli Claudio, Mandelli Francesco, Masato Luigi, Mazzocchi Giovanni, Mazzoldi Giuseppe, Nodari Matteo è assente giustificato, Perugini Giovanni, Rosà Giuliano, qua, e Vicentini Giovanni. Quindi 14 presenti su 15, assente Matteo Nodari. Perfetto. Allora, nomina degli scrutatori. Mandelli Francesco e Boretto Lorenzo. Segnato? Bon. Quindi passiamo al punto numero 1 all'ordine del giorno, sono i verbali della seduta del 27/12/2022, è una presa d'atto, come al solito, il verbale rappresenta la registrazione audio. Sì.
Preliminarmente volevo solo chiedere come funziona, se l'iter solito come sarà rispettato in funzione del fatto che ci sono, sono le 19 ormai passate e ci sono due mozioni, cosa succede se non si arriva entro le 8:30 e anche in funzione se non si arrivasse a esporre, a trattare uno dei due punti della mozione, come va inserito quel punto eventualmente nell'altro, cioè come funziona, perché è la prima volta che mi capita.
E beh, adesso abbiamo i tempi della mezz'ora per le interrogazioni e l'ora per le mozioni. Se rispettiamo i termini arriviamo per le 8:30, andremo al termine della mozione dopo non so se nell'interpretazione. Allora, voi sapete che abbiamo parlato più volte, se tutti rispettano i termini nell'ora ci si arriva e una volta trascorsa l'ora, se quella che si sta trattando la si finisce, e quindi teoria, ma vediamo come arriviamo dopo, non so, ecco. Finiamo il punto, insomma. È chiaro che se passa l'ora delle mozioni, l'abbiamo sempre detto, se è un'ora non se ne fanno due neanche tre. Quindi.
Certo, ma e quindi eventualmente il quarto punto di questa seduta va inserito
salterà? Salterà quello, e andrà in un altro consiglio comunale, come sempre, come seconda convocazione rimane.
Ecco, questo non capivo questo aspetto.
Sì. Grazie. Quelli che non vengono esaminati in questo vanno nella prossima convocazione, non in quello delle 20:30. Prego.
Grazie, buonasera a tutti. Credo che il regolamento preveda che il punto non discusso nel consiglio convocato vada nel consiglio successivo. Quindi il consiglio successivo è quello, visto che ne avete convocato due nello stesso giorno, il consiglio successivo è quello dello stesso giorno.
No.
Perché non è di seconda. Io credo un'interpretazione giuridica al sostituto della segretaria che rimanga verbale, così siamo sicuri, perché visto che c'è stata fatta una convocazione unica, poi è stata divisa in due per motivi probabilmente, anzi, sicuramente di regolamento, voglio per cortesia che rimanga agli atti che anche questa situazione sfugge.
Vediamo, dai, magari.
Un'altra domanda veloce è se, ribadendo che ha detto il consigliere Boretto, se noi iniziamo anche la seconda mozione e quindi va finito il punto iniziato come dal consiglio, se sforiamo della mezz'ora la convocazione del secondo consiglio, cosa succede? Solo per una questione tecnica, per sapere come funziona. Grazie.
Bene. Abbiamo già detto, abbiamo fatto i termini, vediamo quando arriviamo ai termini cosa succede. Dopo non so.
Chiedo una risposta ufficiale della segretaria che rimanga agli atti. Grazie. Come funziona il consiglio?
prima volta il regolamento, quindi abbiate pietà di me, nel senso che allora io leggo qui interrogazioni, interpellanze, avete mezz'ora, per le mozioni c'è un'ora, mi verrebbe da dire dove arrivate alla fine del punto, quello lo finite. Non penso che siano i 10 minuti o un quarto d'ora in più.
Abbiamo un altro quarto d'ora a discutere.
Certo, chiaro che questo è tempo prezioso.
Io direi che gli ha dato una risposta, se non è esaustiva, ma alla fine, quando arriveremo al punto.
Non volevo sapere se è corretto che la mozione salti completamente e non vada al consiglio successivo. Certo. Al consiglio successivo. Vorrei un'interpretazione della segretaria, semplicemente o sì o no. Io non è che voglio fare, mi perdoni, non ho nulla contro ovviamente la sua funzione, però siccome siamo un organo giuridico è corretto che le cose rimangano scritte e comunque verbalizzate come sono, noi poi ci atterremo, grazie.
Seduta, non è previsto questo punto, quindi per me va a finire nel nuovo, nel prossimo.
Bene, grazie, magari potremmo averlo già finito, perché con questi minuti avremmo finito. Comunque, mentre si discute del nulla, vedremo dopo. Allora, ripeto, i verbali della seduta 27/12/2022 è una presa d'atto, i verbali costituiscono le registrazioni audio, costituiscono il verbale, quello già pubblicato, non sono pervenute osservazioni alla sintesi scritta, quindi si ritengono approvate. Passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno, riscontro interrogazione protocollo numero 20 del 3 gennaio 2023, presentata ai consiglieri del gruppo consigliare progetto comune Lago Torbe, avente l'oggetto chiusura strada Montebaldo da novembre-aprile. Prego chi dà lettura. Prego di Lucia Giuseppe.
Giovanni.
Giovanni, giusto. Beppe e Giovanni, mi sono sbagliato.
Sì. Grazie comunque. Buonasera a tutti. Interrogazione. La strada del Baldo, che porta alle baite e alle valghe presenti sul Baldo, Naghese, da alcuni anni a questa parte viene chiusa da novembre fino ad aprile, utilizzando l'ordinanza 97-2012-2019. Come motivazione è la scelta dell'amministrazione comunale di non sgomberare da neve e ghiaccio su detta strada. Questo nel corso degli anni ha causato una situazione di non rispetto dell'ordinanza da parte di cittadini che su Baldo hanno baite, terreni anche agricoli e boschi da manutentare, in quanto non avevano altro modo di accedere alle proprie proprietà. Pare inoltre che vi siano alcuni residenti in pianta stabile proprio in una delle baite del Baldo. A causa dell'ordinanza, alcuni cittadini in queste ultime settimane si sono ritrovati multati per aver percorso la strada perfettamente agibile quasi fino al suo termine, alla stanga. L'ordinanza e la chiusura per 4 mesi pare oggettivamente sproporzionata per le precipitazioni nevose ormai assai scarse, anche ad una certa quota. È pertanto sgomberabile con un uso di mezzi e relative spese assai modeste. Inoltre ci si chiede come mai l'ordinanza non sono state descritte le modalità di richiesta dei permessi temporanei di transito per residenti e frontisti e nemmeno su come si deve fare per avere il permesso. Siamo venuti a conoscenza che negli uffici, nell'assessore competente, hanno idea di come si fa ad avere tale permesso, fermo restando che a tutt'oggi siamo in presenza di strada perfettamente percorribile. Tutto ciò premesso, si interrogano il sindaco e l'assessore competente, uno, se siano a conoscenza di persone residenti sul Baldo oltre il limite previsto dalla percorribilità della strada secondo l'ordinanza. Due, se ritengono utile ridefinire l'ordinanza plurimensile di chiusura totale, prevedendo modalità di deroga automatica per residenti e frontisti con la strada del Baldo perfettamente percorribile. 3. Se ritengono di normare in maniera chiara le modalità di richiesta e rilascio dei permessi di transito per dare ai cittadini la possibilità di manutentare le proprie proprietà. In attesa di cortese risposta scritta, i consiglieri di progetto comune della Cotorvole.
Grazie. In risposta alla interrogazione assunta a protocollo di data avente oggetto la chiusura della strada Montebaldo da novembre ad aprile, allora in merito a interrogazione di quell'oggetto si comunica quanto segue. Ad oggi non risultano residenti su Monte Baldo, ma sono in corso le necessarie verifiche. L'ordinanza numero 97 del 19 è stata emessa per evidenti motivi di pericolosità connessi al transito in assenza di idonea manutenzione e pulizia invernale. Non sono previste deroghe automatiche per residenti o per proprietari di fondi e baite che evidentemente non sarebbero sottratti ai pericoli causati da una strada priva dei requisiti di transitabilità in sicurezza. Ad integrazione e chiarimento di quanto sopra è necessario ribadire le motivazioni per le quali è stata messa l'ordinanza 97-19. Fino al 19, nei mesi invernali, la strada non è mai stata oggetto di manutenzione, così come non ha mai subito alcuna chiusura. Veniva lasciata a libertà di transito, esponendo l'amministrazione comunale a rispondere anche a titolo esarcitorio per danni eventualmente occorsi. Se un tempo ed in particolare nei mesi novembre-dicembre, prima dell'innevamento, la strada veniva percorsa da un limitato numero di proprietari di baite per le consuete necessarie chiusure invernali, talvolta per il taglio della legna ed in qualche raro caso semplicemente per passare l'ultimo dell'anno, negli ultimi anni la scarsità dell'innevamento, ma non la formazione di ghiaccio, e la presenza di varie attrattività, bike, falesie, piste di downhill, eccetera, hanno incentivato l'accesso da parte di un numero crescente di fruitori con frequenti episodi di veicoli in panne e richieste di intervento dei vigili del fuoco. Si è trattato, fortunatamente, di episodi che non hanno comportato danni diretti alle persone. Tali situazioni hanno tuttavia indotto lo scrivente a porre una regolamentazione e quindi un freno agli accessi, previa valutazione sulla necessità e sostenibilità di un'eventuale pulizia di dritta strada. L'ordinanza adottata va quindi a tutelare l'incolumità pubblica che non può essere sistematicamente derogata per il solo fatto di essere residenti o proprietari di baite. Prego.
Premettiamo che la nostra interrogazione è datata 3 gennaio, la risposta è giunta il 1 febbraio. E la scusi.
Eventuali possono essere rilasciate a singoli cittadini a condizione che vi sia una richiesta scritta indicando luogo, giorno e le motivazioni e per un limitato lasso temporale, a condizione che la strada sia effettivamente percorribile con idonee strumentazioni, dispositivi e veicoli da neve. La scelta poi del periodo di validità delle restrizioni coincide con l'ordinanza nazionale per l'obbligo di utilizzo di gomme da neve o catene a bordo, date quindi coerenti con la regolamentazione sovracomunale assunte così da semplificare l'applicazione. Ordinanze simili sono adottate in parecchie località montane, così come sulle piste ciclabili di interesse provinciale sul nostro territorio, senza generare particolari problematiche, in quanto facilmente comprensibili e aderenti a quelli che sono i requisiti di pubblico interesse. Ciò detto, sentiti i vari portatori di interesse, forestale, polizia locale, funzionari, assessorato agricoltura, foreste, assessorato alla viabilità, e concluse le verifiche tecniche necessarie, lo scrivente introdurrà una regolamentazione differenziata dalla strada, distinguendo tra il primo tratto, più esposto al sole, che si snoda fino a quota 700 metri sul livello del mare, circa, ed il rimanente per il quale permangono le valutazioni e le disposizioni vigenti, non sussistendo i presupposti per intervenire con una manutenzione programmata. Grazie, scusa.
Premettiamo che la nostra interrogazione è datata 3 gennaio, la risposta è giunta il 1 febbraio e la discutiamo in consiglio il 15 marzo. Questo evidenzia come sia sempre più urgente una modifica regolamentare che permetta l'inserimento del question time al fine di poter discutere argomenti brevi e urgenti in tempi rapidi e poter dare così risposta ai cittadini che sollecitano un intervento della politica in tempi ragionevoli. Inoltre, prendiamo atto che il giorno 3 marzo 2023, data di pubblicazione all'albo dell'ordinanza oggetto dell'interrogazione, è stata modificata permettendo una percorribilità libera più o meno fino a Malgasures. Tornando all'interrogazione ed ai quesiti posti, 1. Il sindaco afferma che non risultano residenti sul Baldo, salvo verifiche. Ci chiediamo oggi se a distanza di ormai quasi 2 mesi dalla risposta all'interrogazione tali verifiche sono state fatte. Inoltre, siamo stati informati, a scanso di illazioni, conserviamo i documenti comprovanti tali nostre affermazioni, che durante un'interlocuzione con alcuni cittadini un assessore ha riferito che esistono persone che abitano stabilmente sul Baldo. Da ciò si evince che tali persone hanno una sorta di residenza effettiva in costruzioni privi di requisiti igienico-sanitari necessari, come da risposte a vari accessi agli atti sulle baite del Monte Baldo. 2. Sempre dalla risposta alla nostra interrogazione si evince che l'amministrazione è a conoscenza di ulteriori abitazioni utilizzate come residenze di montagna e residenze temporanee. Anche in questo caso ci chiediamo quali siano i requisiti igienico-sanitari per l'utilizzo di tali edifici per gli scopi descritti nella risposta. 3. Per quanto riguarda la percorribilità della strada, viste le tempistiche di attuazione dell'ordinanza e della sua successiva modifica, riteniamo che l'amministrazione si sia dimostrata ampiamente inefficiente ed impreparata nella gestione della problematica del transito dei censiti. Ci risultano innumerevoli messaggi di segnalazione, richieste eccetera, rimaste disattese e inevase per lungo tempo, segno che di questo tema la possibilità di percorrere la strada almeno fino al limite dei terreni agricoli, l'interesse della popolazione è alto, mentre quello dell'amministrazione è praticamente inesistente. Non basta declamare, passateci il termine, a chiacchiere il proprio interesse per la situazione del Baldo, per poi di fatto non procedere in tempi certi a nessun atto ufficiale e pubblico. Chiudiamo questa considerazione rilevando nuovamente che, viste le tempistiche, la risposta non può essere assolutamente soddisfacente. Se si fosse aspettato ancora qualche giorno o qualche settimana, la vecchia ordinanza avrebbe cessato il suo effetto stagionale e tutto sarebbe stato rimandato al prossimo anno. I tempi adottati assomigliano molto a quelli adottati in un altro frangente, quando si preferì soprassedere allo spalamento della neve, attendendo che il tempo in maniera naturale ha risolto il problema. Pro futuro e nello spirito di proposta che sempre anima i nostri interventi politici, onde evitare intasamenti degli uffici comunali con la richiesta di deroghe e promessi, suggeriamo e consigliamo all'amministrazione di modificare ulteriormente l'ordinanza, spostando la chiusura totale della strada appena sopra i terreni coltivabili, le località Lagort e Daine, in modo che tutti i cittadini che possiedono terreni agricoli possono accedere alla proprietà senza dover ricorrere al rilascio di permessi o deroghe. I consiglieri di progetto comune per Nagotorbolo.
Boh, mi sa un po' sconclusionata sto...
C'è l'audio.
Scusa, non avrei neanche dato una risposta, che mi sembra tutta sconclusionata, nel senso che da una parte mi dice che sono in ritardo, poi adesso mi chiede addirittura di spostare in giù la nuova ordinanza. Boh, nella conclusione finale di portarlo ai terreni agricoli, cioè adesso è in zona all'ingresso della zona della strada forestale, i terreni agricoli sono passati da un bel po' di chilometri, quindi probabilmente dovrà farsi un giro per capire com'è la zona. Sì, quando vuole, perché così magari vede che i terreni agricoli finiscono 100 metri dopo il vecchia ordinanza e lì siamo 5 chilometri sopra, ma vabbè. Al di là di questo, probabilmente a leggerla magari è facile far confusione o quando non la scrive, però e tutto il resto, vabbè, spaziato di qui a di là, comunque, quindi non è che ci sia una risposta da darle, perché non si sa dove voleva parare, perché se l'obiettivo suo era aiutare i censiti, non ho capito se devo spostare di nuovo di ritorno la io mi avevo detto, magari, non so, una proposta, tenerla tutta aperta per valorito, però siccome ci sono problemi di sicurezza, l'abbiamo spiegati bene, non è possibile tenere pulito fino in cima, abbiamo aperto tutto quel tratto di strada che è ragionevolmente possibile tenere tutto l'anno pulito, e quindi per evitare che si formi del ghiaccio. Da quella quota in su è fattibile solo a spese di perché al di là della neve l'inverno si forma anche il ghiaccio, non è che ci sia solo la neve, e non è che le strade sono percorribili solo se c'è la neve o non c'è la neve, quindi al di là di tutto, insomma, credo che le sue considerazioni meritano proprio un andare avanti al prossimo punto. Quindi passiamo al punto numero 3 all'ordine del giorno, che è l'esame e approvazione della mozione numero 602 di data 18 gennaio 23, presentata ai consiglieri del gruppo consigliere del progetto comune di Nagotorbole, avente ad oggetto presenza dei lupi sul territorio di Nagotorbole, occorre monitorare la situazione per la sicurezza dei residenti ed informare la cittadinanza. Chi dà lettura? Prego, consigliere Giovanni Mazzocchi, sono le 19:27.
Ah, scusa. Rifaccio allora. Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale. Mozione. Presenza dei lupi sul territorio di Nago Torbole. Occorre monitorare la situazione per la sicurezza dei residenti ed informare la cittadinanza. I sottofirmatari consiglieri comunali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, richiesta di convocazione del Consiglio, comma 1, del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, chiedono formalmente la convocazione del Consiglio Comunale, nel quale dovrà essere discussa e posta in votazione l'allegata mozione avente oggetto presenza dei lupi sul territorio di Nago Torbole. Occorre monitorare la situazione per la sicurezza dei residenti e informare la cittadinanza, i consiglieri di progetto comune per Nago Torbole. Premesso che ormai da diversi mesi è segnalata la presenza di branchi di lupi sul territorio del comune di Nago Torbole, oltre che nei territori dei comuni confinanti. Di per sé, come nel caso della presenza dell'orso, il fatto ricade nella competenza del servizio faunistico della provincia autonoma di Trento, tramite l'apposito settore grandi carnivori PAT. Tuttavia, considerando le attribuzioni specifiche riservate al sindaco dalle norme in tema di pubblica sicurezza della cittadinanza, il fatto che branchi di lupi stiano diventando ormai stanziali sul territorio comunale richiede a noi amministratori di affrontare la situazione con valutazioni specifiche. È notizia che nella serata del 13 gennaio, come riportato dalla stampa, alcuni lupi si siano spinti all'interno di una proprietà in località Busatte, dove hanno predato alcune capre. Si tratta del primo episodio certificato di presenza di animali di allevamento sul nostro territorio, del quale si ha notizia certa dalla stampa. È riportato anche un articolo di stampa. Appurato che nel febbraio 2022 presso l'azienda provinciale Servizi Sanitari di Trento è avvenuto un incontro con i sindaci e gli assessori competenti di tutti i comuni alla presenza dell'assessore provinciale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanottelli, del dirigente Giovanni Giovannini e del presidente del consorzio dei comuni trentini Paride Giammoena, per informare sui temi di gestione, emergenze e buone pratiche vista la presenza del lupo in Trentino con almeno 20 branchi. A dicembre 2022 lo stesso presidente PAT Maurizio Fugatti ha dichiarato alla stampa che, virgolettato, esiste un rischio per l'economia agricola e di montagna del nostro territorio, ma anche per la sicurezza delle persone alla luce del sempre più frequente avvicinamento alle case di branchi e singoli esemplari di lupi. Nel rapporto Grandi Carnivori 2021, redatto dalla PAT, si legge che, sempre virgolettati, i dati raccolti nel loro insieme fanno stimare nel 2021 una consistenza minima pari a 26 branchi o gruppi familiari. Nel corso del 2021 questi esemplari hanno interessato almeno in parte il territorio provinciale in un areale che copre tutta la provincia di Trento. Sono riportati dei grafici della provincia autonoma. Più oltre si legge che il numero di branchi accertati passa dunque da 17 del 2020 ai 26 del 2021, con un aumento del 53%. Il grafico numero 11 evidenzia il trend del numero accertato di branchi che gravitano in provincia di Trento dal 2013, anno di formazione del primo branco in provincia di Trento. Come si può facilmente osservare, e qua vengono riportati i grafici, esiste una forte tendenza di crescita che nell'ultimo anno si stima intorno al 35% in più rispetto al 2020. Tale dato dà conferma dello stato di salute e della necessità di occupazione di nuove aree da parte dei nuovi branchi. Anche per quanto riguarda i danni indennizzati dalla PAT, a causa della presenza del lupo, il trend di crescita è assai elevato. Considerato che nel 2021 la PAT ha promosso delle serate informative sulla presenza del lupo e di altri grandi carnivori in vari comuni, anche a noi confinanti, al fine di rendere edotta la popolazione sulla problematica riferibile alla convivenza con questi animali che stanno gradualmente ripopolando i nostri ambienti. Oltre al lupo e all'orso sono segnalate nuove presenze anche di lince, sciacallo dorato, oltre chiaramente ai cinghiali, anche se non sono dei grandi carnivori, però sono molto più problematici dei grandi carini. Tutto ciò premesso, i sottofirmatari consiglieri di progetto comune per Nago Torbole impegnano il sindaco e la giunta comunale a 1. Relazionare in consiglio comunale sull'attività messa in pista dalla PAT spiegata nella conferenza sopra riportata tenuta presso l'azienda provinciale dei servizi sanitari, specificando chi fosse presente in rappresentanza del nostro comune. 2. Relazionare sulla situazione attuale di presenza del lupo e o di altri grandi carnivori, appunto l'orso, sciacallo dorato e anche lince, anche se sembra che ci sia solo una coppia in Trentino. 3. Organizzare e promuovere una serata informativa sul tema lupo. Scusate. I grandi carnivori, invitando i rappresentanti PAT e o di altri enti preposti al controllo e monitoraggio della situazione al fine di informare la popolazione. 4. Adottare tutte le iniziative possibili per quanto di competenza anche presso altri enti al fine di vigilare e monitorare la sicurezza dei nostri concittadini e delle loro proprietà. I consiglieri di progetto comune per Nago Torbole.
Bene, grazie. Aperta la discussione in tema. Non so se qualcuno vuole intervenire. Io posso solo aggiungere, voi avete fatto una disamina, bene o male, quindi su quali sono le problematiche. Non è da oggi che ci si occupa di problematiche di questo genere, nel senso che ormai, meno da quando ci sono io 8 anni, abbiamo affrontato prima il tema dei cinghiali, poi il tema dell'orso, adesso il tema dei lupi, oltre a tutto il resto. E questo sicuramente nei vari step è stato affrontato in sinergia tra i vari enti istituzionali che si occupano della materia, da Forest, Fauna, assessorato ai cacciatori, ai guardiacaccia e tutta una serie di soggetti per i quali nel tempo si sono fatti tavoli, riunioni e incontri formativi e informativi, così come è successo all'inizio con i cinghiali, che pareva un problema in quel momento, era abbastanza se non parecchio in espansione all'inizio 2015-2016, poi un piano di gestione attraverso gli accordi provincia, ministero, eccetera, si è riusciti a trovare la collaborazione con i cacciatori, per cui il tema dei cinghiali attualmente lo si sta affrontando in un determinato modo. Sicuramente non è la stessa cosa per l'orso e ancor meno per il lupo. Avete sentito e sentite tutti i giorni il problema della gestione dell'orso e l'abbattimento e con prese di posizioni ideologiche di vario tipo, sul lupo non ne parliamo. Quindi è chiaro che è un tema che continua ad essere di attualità, così come è chiaro che il lupo, l'orso, i cinghiali ci sono sempre stati, ci sono ora, ci saranno. Si tratta adesso di capire come fare a conviverci e quali saranno i piani di gestione e quindi le indicazioni operative. Tra enti sicuramente i ruoli sono nettamente diversi, i cinghiali hanno un piano e un livello di intervento, l'orso e il lupo sicuramente siamo su altri livelli. A livello locale non si può far molto, al di là delle collaborazioni che abbiamo tra i vari enti e istituzioni a livello formativo, informativo e monitoraggio, ma sulla questione poi della gestione è un tema